Sì, ma della questione di Juve-Napoli, ragazzi, ma è una questione gravissima. Cioè, qua un presidente chiama l'altro e ti dice: vabbè, dai, rimandiamo la partita. E tutti e due si mettono d'accordo e ti dicono: sì, va bene, rimandiamo la partita. Però io adesso non voglio fare il complottista o quello di parte, ma ragazzi, le squadre incriminate sono sempre quelle tre lì: Juventus, Napoli e Lazio. Ma è mai possibile che succede sempre qualcosa quando ci sono di mezzo queste tre squadre? Ma a me sembra
attivo,
sembra quasi
il nostro amico.
Cioè, è brutto da dire che non so, facciano qualcosa per ostacolare gli altri.
Allora, sentite, è arrivato questo messaggio del nostro ascoltatore al 331-82-00213, che era un argomento che volevamo comunque affrontare, che è il discorso di Juventus-Napoli, e quindi si ricollega anche all'arrabbiatura della Roma, alla presa di posizione. Quindi voglio un attimo sentire che cosa ne pensate, anche per rispondere al nostro ascoltatore. Non è l'unico che ci chiede di questa questione, quindi abbiamo preso proprio il messaggio così come riflessione, come domanda, che la rigiriamo. Stefano Discriti qui in studio, andiamo a presentare anche gli altri ospiti, così sentiamo anche il loro pensiero, dai.
Eh sì, diamo il benvenuto a Massimo De Luca.
Ciao Massimo, direttore.
Buongiorno.
Buonasera a tutti,
ben trovato.
E diamo il benvenuto anche a Antonello Valentini. Ciao Antonello.
Ciao Antonello.
Oh, che piacere.
Ciao, buongiorno,
bello
a tutti. Ciao Massimo. Mi fa molto piacere sentirci. Grazie dell'invito.
Con noi ritroviamo Stefano Salandin.
Ciao
Sport.
Stefano.
Ciao Stefano.
Grazie a tutti. Ciao Antonello. Buongiorno Massimo.
Ciao Stefano.
Allora, non so se avete sentito mentre eravate collegati il messaggio dell'ascoltatore, che era un po' il tema. Poi ritorniamo anche sulla questione Ronaldo un attimo dopo, che era nata in precedenza, così la ripresentiamo anche gli ospiti che si sono uniti ora. Però la riflessione su quello che è successo di Juve-Napoli e anche la presa di posizione della Roma, io voglio sentire subito Antonello Valentini. Antonello,
pensavo fosse un amico. No, io tu sai che io mi sposto di, c'ho una tale età, sai, come quei grandi vecchi,
tu lo sai che quando tu parli io ti ascolto e ti seguo, tu lo sai,
ormai possono dire qualunque cosa, tanto non hanno più niente da perdere. No, scherzo, io lo dico con molta franchezza: secondo me ha ragione la Roma, la Lega ha sbagliato, perché è vero che esiste un articolo 29 dello statuto che consente alle società, con 15 giorni di anticipo, di chiedere un spostamento della gara, ma in quell'articolo si parla di competizioni europee, di Champions e di Europa League, e quindi naturalmente vengono scavalcati, bypassati i cosiddetti diritti dei terzi. Qui parliamo del campionato italiano. C'è una regola che prevede che le partite rinviate per causa di forza maggiore vengano rinviate nella prima data utile. Era stata stabilita una data. Questo rinvio, secondo me, non è corretto, perché appunto non tiene conto dei diritti dei controinteressati. In questo caso la Roma, ma ce ne possono essere anche altri. Si chiamasse Roma, Crotone, Udinese, Fiorentina, non importa, c'è un diritto di terzi, in questo caso la Roma, che secondo me andava tutelato e salvaguardato. Io ho l'impressione, lo dico con molta franchezza, sono un estimatore del presidente D'Alpino, anche perché me lo ricordo buon tennista e ho incrociato con lui le racchette in tempi felici.
Qual era il suo colpo?
Ma no, era soprattutto la... No, giocava bene, c'aveva un bel braccio, sia di diritto che di rovescio, devo dire. Forse lo smash, ecco, qui ha sbagliato lo smash.
Smash a campo aperto.
Secondo me,
non è D'Alpino che si occupa di queste cose.
In questa sì, ho capito, però il presidente si chiama Paolo D'Alpino.
Scusami.
Comunque, secondo me, chiudo il discorso sulla Lega, senza fare nessun tipo di accusa o di contestazione personale. Io ho l'impressione che soprattutto in questo momento, dove è sempre stato un po' così, soprattutto in questo momento dove si parla solo ed esclusivamente di business, di contratti, di diritti televisivi e di soldi, si stia perdendo troppo quell'anima sportiva che invece secondo me deve continuare a regnare in un'organizzazione come quella della Lega, pur con tutte le sue complessità e con tutti i personaggi, ne abbiamo parlato tante volte, che bisogna in qualche modo tenere insieme.
E sento subito De Luca e poi Salandini, ti chiedo solo, Antonello, quindi è giusta anche la richiesta della Roma a sto punto di rinviare Roma-Napoli?
Secondo me, la richiesta della Roma di rinviare, no, io non farei danno su danno, devo dire.
Non faresti danno su danno, ok.
No, io non farei danno su danno.
De Luca?
Ma ascoltare Antonello, che insomma le tue esperienze di giornalista e di dirigente, intanto è bello, e secondo diventa poi difficile esprimere un'opinione diversa. No, è la realtà, parla di fatti, voglio dire. E sono francamente del tutto d'accordo. Ci aggiungo una considerazione, che sarà una mia fissazione, ma tutto si aggrava in un anno poi non normale come questo, per il maledetto campionato a 20 squadre, perché insomma stabilire la data di un recupero, quale che sia, è sempre un problema enorme, perché le date non ci sono. Ricordiamo sempre, questa è una stagione che è partita più tardi, che deve finire il 24 maggio, quindi i ritmi sono quelli che sono, quindi gli spazi vuoti sono sempre di meno. Ma gli spazi vuoti sono pochi comunque col campionato a 20 squadre da intrecciare con le coppe europee e la Coppa Italia.
Intanto stiamo uscendo dalle coppe, quindi piano piano.
Sì, piano quel problema, certo, lì purtroppo.
Non possiamo purtroppo certo gufare le nostre squadre.
No, no, gufare no, però piano piano ci stiamo eliminando
le nostre squadre, perché così si liberano le date. Ha ragione Massimo, bisogna fare un discorso di più largo respiro, mentre c'è chi, a cominciare dal presidente della Juventus in qualità di presidente dell'ECA, ma anche di membro dell'esecutivo della UEFA, come sapete, gioca o rema in un'altra direzione, che è quella di ampliare il numero delle competizioni europee e delle gare delle competizioni europee. Non è un caso che sia i francesi che sia gli inglesi gli abbiano dato un paio di bastonate sui giornali.
Ma le società francesi e le società inglesi sono d'accordo con Agnelli, un conto sui giornali, un conto sulle società. Antonello, tu mi insegni che nel gruppo che vuole la Superlega uno dei treni trainanti è quello delle grandi di Premier League e della Francia, che vuole una squadra in più nella Super Champions. Poi i giornali sono un'altra cosa.
Questa visione del calcio in Italia, dove ci vanno per diritto divino le stesse società sempre.
No, ma questo è un altro discorso. Io eccepivo sulla critica rispetto alla realtà delle esigenze, desiderata delle società, che è molto diversa. E le riunioni a Torino ci sono state, non solo con la Juve, non solo con il Real, non solo con col Bias, e quindi lo sappiamo, le prime riunioni per la Superlega sono state a Londra con i big della Premier, sono tutte cose, come dire, passate in giudicato. Poi i giornali fanno il loro mestiere, è un altro discorso, ma che i movimenti sotterranei siano grandi e forti, così come lo sono anche i movimenti sotterranei di quelli che passano dalla B all'A, e tu sai bene quante sono, senza fare il minimo investimento per prendere più soldi dei diritti TV, e se ne fregano bellamente se il campionato di A è a 20, a 18, a 16. I corni del problema sono sempre più d'uno,
Discreti tu?
Però Stefano,
prego.
Stefano, scusami, volevo dirti una cosa a proposito di riforma dei campionati. Io ho lavorato 30 anni in federazione, dal 1987, con vari presidenti, vari commissari straordinari, tutti indistintamente avevano al centro del loro programma la riforma dei campionati, il restringimento, il taglio degli organici. Nessuno è riuscito a farlo, ma non per incapacità o per cattiva volontà, perché ci sono delle condizioni che vanno superate, a cominciare da quella che dovremmo tutti conoscere, forse molti ascoltatori no, ma forse vale la pena ricordarla, che ci vuole il consenso delle leghe interessate per ridurre gli organici dei vari campionati.
Noi la Juve lì conta le piccole.
Da questa situazione di campionati a 20 squadre non ne usciremo mai, perché ci sono le medio piccole che sono ovviamente anche la maggioranza, si oppongono. Allora l'unica soluzione che io modestamente vedo, e che si poteva già adottare negli anni scorsi, è di stabilire oggi 2021, entro il 30 giugno, chiusura della stagione sportiva, una revisione degli organici, una riforma dei campionati, e spero che Gravina abbia la forza di farlo, perché la forza ce l'ha bisogna vedere quanta convinzione ci mette, ma io confido in Gravina anche in questo, decidere oggi che la riforma dei campionati e il ritorno a 18 squadre si fa dal 24-25. Devi dare un cuscinetto di 3-4 anni perché la cosa venga metabolizzata e non sia uno strappo per nessuno.
Discredi.
Poi lascio parlare a Stefano, scusa, chiudo. Ti rilancio su questo provvedimento, se io so Gravina. Da questo mese, da aprile si fa una cosa, controlli stringenti ma feroci della Covisoc è obbligo di tutti i pagamenti e l'anno prossimo facciamo il campionato a 10.
Cattivissimo, campionato a 10, così dura pure
però
poco.
Facciamo anche la guerra civile per strada,
non è che, perché poi io sento un tifoso che mi dice: ah, sono sempre le solite squadre. E però io so anche che la Lega ha cambiato in corso, la FCC ha cambiato in corso tanti termini di pagamento per gli stipendi. E non è che qui il più pulito c'ha la rogna, ragazzi. Dobbiamo smetterla di dire che quella, questa, no, sono tutte.
Sì, sì, qui mi trovo molto in linea. Sì. Discreti, sento tempo, riparto da De Luca.
Ma sicuramente il campionato a 20 squadre è un problema da sempre, nel senso anche soprattutto in queste condizioni di emergenza come quella che stiamo vivendo con il campionato post lockdown.
Ma anche dall'altra
scorso.
Parte sono 20. Quindi,
sì, però comunque sì,
noi abbiamo un sacco di problemi, tiriamo fuori un sacco di soluzioni.
In altre parti fanno, anche in Inghilterra fanno anche addirittura una seconda coppa.
Sì.
Però poi dico il discorso: il problema di questo campionato ha solo un'origine: il rinvio della partita Juventus Napoli. Cioè, da là
e ne aggiungiamo un altro, cioè, capito? Il bello problema, è che al rinvio ne aggiungiamo un altro rinvio.
Da quel 3-0 a tavolino che era stato a suo tempo confermato, tutto quanto, cioè, tutto è nato da là adesso il problema e la giusta polemica anche da parte della Roma, cioè, che rivendica un diritto, cioè, di avere regolarità, anche perché adesso man mano che ci avviciniamo alla fine del campionato, mentre all'inizio magari era più tollerabile qualsiasi giudizio, adesso quando c'è un punto di differenza, quando la Roma magari uscirà dalla Champions magari per un punto per il Napoli, Questa cosa diventerà motivo di battaglia, diventerà motivo di veleno, motivo di cosa, perché quando alla fine più vai avanti e più le partite diventano decisive, più il punto pesa, non per un punto, pesa per 10 punti, pesa per una stagione, pesa per la differenza. All'inizio stagione invece, lì parlavamo proprio, all'inizio era tollerabile ed era stato fatto un certo tipo di sentenza. È stato ribaltato tutto e adesso uno dovrebbe dire: è voluto così, adesso te lo tieni il problema. Adesso chiaramente si rischia di mettere una pezza ancora peggiore del problema che è generato.
Vabbè. Massimo, senti, ma la Roma, visto che lui ha citato la Roma, che sarebbe, però la Roma sul campo ieri perde, tra l'altro il Parma non vinceva da 17 partite
dal 30 novembre.
Fonseca dice nessun alibi, però a questo punto è una sconfitta, noi abbiamo detto sconfitta pesante, non so che ne pensi, in ottica diciamo quarto posto, Champions, ma cosa manca a questa squadra? Cioè l'allenatore, so i giocatori, la personalità che non c'è. Che dici?
Allora, non direi pesante, direi pesantissima, perché visto che la Roma ha basato la sua posizione di classifica esclusivamente sulle vittorie contro le squadre dell'altra parte della classifica, prendendo poi solo 8 punti su 24 nei confronti con quelle di alta classifica, è chiaro che nel momento in cui comincia a steccare parzialmente a Benevento, completamente col Parma, l'impresa diventa impossibile, questo in linea generale. Quanto allo specifico cosa gli manchi, e dandogli certo le attenuanti dell'impegno di Coppa, che è stato pressante, è stato appunto impegnativo, come diceva Paolo, però è anche vero che l'ha avviato subito bene e poi l'ha rifinito con il 3-0, quindi non è stata nemmeno una di quelle partite, dico per esempio Manchester-Milan, che fino al 92esimo sono state in tensione. Alla Roma manca intanto un uomo da una ventina di gol. Se andiamo a guardare le prime squadre della classifica, chi c'ha Ronaldo, chi ha Lukaku, chi ha Immobile, poi c'è la straordinaria cooperativa di Gasperini, e lì entriamo in un altro campo. Però lo stesso Milan, privato di Ibra, lo ribadisco qua, è vero che era infortunato ma non sarebbe mai dovuto andare a Sanremo, privato di Ibra, fa fatica, perché Leao non dà quelle garanzie, così come nessuno in realtà.
Ma tu Fonseca lo salvi?
Della Roma. Ma non tanto.
Aia.
Non tanto, non tanto, pur stimandolo, mi è anche effettivamente molto simpatico, ha una, come dire, un atteggiamento sempre, devo dire, contenuto, ed è comunque uno che ha dimostrato di, una duttilità anche rispetto alla tattica, all'ambientarsi nel campionato italiano. Non tanto per la gestione del caso Dzeko, che pure lì adesso poi c'è stato l'infortunio, ma io penso che una squadra come la Roma, con gli impegni e le prospettive che ha, certo si trova a vivere un episodio indubbiamente di tensione, spiacevole, non sapremo mai fino in fondo che cosa sia successo esattamente personalmente tra Dzeko e Fonseca, però secondo me una cosa così la risolvi con una grossa multa, ma non ti privi, non lo tieni in panchina per punizione. E parlo di quando stava bene, perché poi si è infortunato. Ora, Dzeko non è nemmeno lui un uomo da 20 gol, lo sappiamo, però è un uomo che nell'economia della manovra della Roma ha l'importanza che Majoral si sogna di avere e che qualsiasi altro nell'attuale rosa si sogna di avere. Diciamo che non segna tanto, però certamente apre delle strade. E in questa fase alla Roma sicuramente manca il Mkhitaryan di inizio campionato, della prima parte del campionato.
Ma saremo un po' a vedere. Ci sono due quesiti e vi salutiamo, che uno è un messaggio audio e uno è un messaggio scritto. Partiamo un attimo dallo scritto e facciamo rispondere rapidamente a tutti quanti.
Della
e poi
Superlega?
Sì, dai, velocissimo.
Penso
dai.
Che la, ci scrive Emanuele da Sestri Levante, penso che la Superlega sarebbe la morte del calcio, uno sport popolare della gente, non di una risicata fascia di squadre elitarie. A tutti i tifosi delle squadre della sesta posizione in giù, chi ci pensa, speriamo non riescono in questo intento della Superlega.
Mi rispondete al volo? Discreditate al volo.
Sarebbe un modello all'NBA, quindi o entri in quell'ottica o altrimenti... chiaramente sarebbe la morte di chi sogna di fare l'impresa.
Ok, quindi non ti piace. Valentini?
No, a me il modello NBA non piace, ho già detto prima che è un calcio elitario.
Ah, poi c'hanno il pallone arancione, noi abbiamo un altro pallone.
No, non mi piace, io sono tutto per rispetto. Il merito sportivo e il merito del campo. Ti rubo un secondo soltanto, perché ho visto che cortesemente la redazione ha ripreso le mie dichiarazioni di qualche minuto fa. No, non è successo niente. In un tweet c'è scritto: la richiesta di rinviare Roma-Napoli non farei danno su danno. Io, sia chiara una cosa, io sono a favore della iniziativa della Roma che protesta per lo spostamento della partita. Dico non farei danno su danno, cioè non rinvierei anche l'altra.
Ah,
la Roma
così, sì.
Ha ragione a contestare la scelta della Lega. Questo sia chiaro, perché altrimenti tra 10 minuti qua mi mettono in croce sui social.
Aggiungete, mi raccomando, se ci state seguendo.
Sono tutti bravi sui social.
No, sono tutte persone.
Soprattutto su Twitter.
C'è una persona, persone così delicate sui social, caro Valentini. Ma che scherzi, cioè ti fai delle conversazioni, guarda una cosa.
Un
piacere proprio parlare certe volte. E Salandin, che ne pensi tu, così chiudiamo questa storia e sentiamo proprio anche Massimo?
Cosa?
No, dico questa dell'ascoltatore da Superlega, pure tu sei d'accordo con lui? Cioè, faceva questa...
No, io sono d'accordo, io faccio il cronista e guardo quello che succede, poi se lo faccio non è che decido io mi limito a verificare quello che succede. Il mondo cambia, magari pensa un po'. Quando c'è stata la Champions erano tutti contenti, prima ci andava solo quella che ha vinto il campionato, ora sono tutti lì che fanno le squadre per arrivare tra le prime quattro e se ne fregano, perché tanto sanno che spendono troppo per vincere lo scudetto, però è cambiato e la gente adesso appassiona alla Champions, non lo so, io non, il futuro non lo conosco, il mio mestiere è quello di capire le dinamiche, basta.
De Luca,
una parola che ha pronunciato prima Antonello, anticipandomi di poco, è la parola anima. Il calcio così in Italia perderebbe la sua anima. Ogni paese ha una sua anima. Io sono un appassionato di sport americani e di baseball in particolare, ma non mi sognerei mai di esportare un modello. Siamo società completamente diverse, società intendo proprio società civili, cioè stati completamente diversi, a parte che gli Stati Uniti sono un continente e noi siamo una piccola nazione, ma insomma sappiamo bene che l'NBA, come la Major League Baseball, MLB, è un circuito chiuso, nel senso tu devi dare certe garanzie economiche, dopodiché non retrocedi mai, e poi ci sono regole sulle scelte dei giovani più forti in un certo modo, i draft eccetera eccetera, tanto è vero che c'è molta alternanza nella vittoria del titolo, sia nel basket come nel baseball, eccetera. Noi siamo una realtà diversa, l'anima del nostro sport è questa qui. che prevede anche purtroppo la retrocessione, forse perché è anche un po' nel nostro spirito nazionale, delitto e castigo, oppure, oppure merito e premiazione, ma insomma questo è. Credo che la Superlega veramente schiaccerebbe o forse ucciderebbe quest'anima.
Invece c'è anche chi è a favore, eh?
Vabbè.
Io non vedo l'ora che creino la Superlega, giusto, sarebbe solamente bellissimo.
Intanto c'è un ascolto.
No, capisco solo su quello che diceva il direttore, che ha ragione sulla questione nazionale, ma il problema è che il riferimento ormai di molti club, quasi della maggioranza dei club, a parte di quelli che non vogliono fare il campionato 18, che poi ci sono le cose che si contraddicono, è l'Europa, non è più l'Italia, e questo è un discorso. Ma è pandemia a parte, purtroppo è anche riferimento dei tifosi di domani. Cioè i tifosi di domani fanno prima a prendere un aereo, noi dobbiamo un po' ragionare sulla
dove vuoi mandare?
Ad andare a Dublino, che da Bari a prendere un pullman e andare a fare la trasferta a Pistoia, adesso ti faccio due nomi. Cioè voglio dire, il mondo è un po' cambiato, il riferimento non è più solo l'Italia, io capisco, è giusto il campionato italiano.
Però si stanno opponendo tutti, Stefano, e la Premier si oppone, la Liga si oppone, la Bundesliga si oppone, non è che siamo solo noi qui, mi sembra che il muro l'hanno trovato su questa proposta.
Ascolta, ma si opponevano tutti a un sacco di cose, poi bisogna capire come trovi l'equilibrio, perché anche in Premier stanno contestando, il Premier di cui decantiamo tutti la maggiore competitività, e non è vera, perché negli ultimi 20 anni di Premier il campionato prima del Chelsea l'hanno vinto in 4 o in 3 e c'è una distribuzione dei diritti migliore, e non è vera perché ci solo ne guadagnano di più, e però le grandi sono stufe di dare più i soldi alle piccole, e quindi anche loro ragionano, cioè, al di là di quello che dicono le leghe dicono, ma è chiaro, è come se tu vai da un sindacato e dici devono licenziarne 10, no, è certo che non licenzi 10, capisco, questa è la dinamica. Quello che dico io solo è che non possiamo più ragionare solo a livello nazionale, perché il riferimento dei club medio-grandi è l'Europa, se no non è che non ci sarebbe, abbiamo parlato mezz'ora prima della battaglia per il quarto posto, non è che ne abbiamo parlato perché non sapevamo cosa fare.
Sì, no, è vero, va bene, ci fermiamo qua, vi devo fermare e vi fermo con questo, dice io ho fatto Twitter solo per leggere Salandina,
vero.
C'è uno che
confermo.
Vabbè, ci fermiamo qui allora.
È una donna,
Salandina fa un macello, guarda, è una donna sicuro.
No, un uomo.
Grazie a De Luca, Salandina e Valentini, splendidi come sempre,
ciao.
Ci dobbiamo fermare, break. Ciao.